La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, ACJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
Kipros con Dassa.
Singapore Guam Dien Hai. Si San Guam Guam.
Vem em cima do lance, um chute seco do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou por ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo.
Salve amici, al microfono come di consueto Dario Villani, per non perdere nemmeno una virgola, gratuitamente in redazione è disponibile il testo scritto della nostra trasmissione. Abbiamo anche dei moduli prestampati per la collaborazione, un elenco con orari e frequenze di tutte le radio internazionali con trasmissioni in italiano, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di in inglese, francese, tedesco e italiano trasmessi dalle maggiori emittenti internazionali ed il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle. Potrete richiedere tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. Alcuni film degli anni 50 e 60 proponevano vacanze a Napoli e a Ischia. Noi che non possiamo fare altro che vacanze legate alla radio, questa settimana e la prossima dedicheremo due puntate al tema la radio e il mare, rifacendoci un po' a Marconi che per primo intuì l'importanza delle acque per la propagazione delle onde radio. Vi proporremo la prima tappa all'Istituto Navale di Napoli, dove si studiano le onde elettromagnetiche, e la seconda tappa, la settimana prossima, alla Telecom Mare, che ha assunto il controllo delle radio marittime per mantenere contatti radio fra navi e terraferma. Partiamo dall'Istituto Navale di Napoli, al nostro microfono l'ingegner Migliaccio, al quale chiediamo di parlarci dell'attività del suo istituto.
Sì, l'attività dell'Istituto Universitario Navale, oramai radicata diciamo, negli oltre 80 anni della sua storia, in due settori prevalenti. Un settore economico, che ovviamente si è sempre occupato dell'economia, degli aspetti connessi alla navigazione, al mare, ma oggi più al territorio in generale, quindi pienamente confortabile alle altre facoltà di economia e commercio. Un altro settore, viceversa, unico e raro nel senso buono del termine, e viceversa quello delle scienze nautiche, ovvero tutte quelle studi tecnico-scientifici a riguardo l'ambiente, il mare, la navigazione e l'uso delle tecnologie, segnatamente quelle del radar e delle onde elettromagnetiche, quindi la loro propagazione per la conduzione e il controllo e il monitoraggio dell'ambiente nel quale ci si muove. In particolare il settore, i tre settori nei quali si divide l'attività del Servizio Navale si possono in maniera abbastanza sintetica compendiare in quattro settori. Fondamentalmente un settore della navigazione, della geodesia, che tiene conto quindi del controllo, del monitoraggio e della conduzione della nave o comunque di un vettore, fosse aereo o navale, nel mezzo naturale nel quale si deve spostare secondo una traiettoria e secondo dei canoni di sicurezza. Poi c'è un altro settore, anche esso storico, proprio dalle origini dell'Istituto Universitario Navale, quello della meteorologia e dell'oceanografia, ovvero dello studio dell'ambiente, segnatamente a quanto riguarda ovviamente i cambi climatici, le scale a grande scala e nella vita quotidiana di ogni giorno la meteorologia che chiaramente ci influenza. Capiamo che questo, al di là degli aspetti pratici.
Ecco, scusi, volevo chiarire un poco meglio l'oceanografia.
Sì, ecco, appunto rispetto agli ambiti pratici sicuramente di interesse, ci sono ambiti anche di prospettiva, e magari apparentemente lontani alla vita quotidiana, ma tutta in realtà molto vicini, come per esempio la circolazione dei mari nel Mediterraneo, anche nell'Antartide, la quale influenza pesantemente, pensiamo a due casi semplicemente, la pestosità degli oceani o lo scioglimento dei ghiacci e quindi l'innalzamento del livello del mare, giusto per fare due esempi più macroscopici che magari ricorrono nelle cronache e quindi sono più facili da comprendere. A fianco a questo però c'è anche vi è più, ma tradizionalmente al navale, oramai da 80 anni, in questo senso è stato un precursore, l'ambito tecnologico, cioè la tecnologia vista sia come metodo sicuramente, ma visto anche come supporto allo studio ambientale. E in questo senso bisogna dare merito ai fondatori, in particolare al professor Lattimer, al compianto professor Lattimer, che intuì questa cosa e la portò qui a Napoli in un ambito assolutamente effervescente, assolutamente, diciamo, pionieristico, e che è andato via via sviluppandosi sia con le scuole di ingegneria e anche qui all'Istituto Universitario Navale. Ovviamente, diciamo, dallo studio tradizionale del radar, che all'epoca era appunto uno strumento innovativo, adesso si è, come dire, andato ben oltre con studi per quanto riguarda l'interazione o la pericolosità dei campi elettromagnetici con la vita umana o comunque con gli elementi biologici, e con lo studio del terrarilevamento, cioè il controllo tramite, per esempio, satellite, il caso più concreto, del territorio da questi occhi, vedete, tra virgolette, diciamo a microonde o ottici, comunque, che possono, come dire, controllare a grande scala e consigliarci su alcuni processi, su per esempio il monitoraggio dell'inquinamento, ovvero lo studio delle altimetrie, e quindi, diciamo, per esempio problemi per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, penso ai vulcani per esempio, o penso su scala magari un po' più lontana dalla nostra, per grazie a Dio, gli studi degli uragani.
Ecco, l'istituto dove lei lavora possiede delle imbarcazioni per fare questo tipo di studi, è vero?
Sì e no, nel senso che di proprietà dell'Istituto Universitario Navale esisteva una nave vera e propria oceanografica che per ragioni economiche, questo voglio dire, diciamo, è stata dismessa. Viceversa, l'Istituto Universitario Navale in maniera direi continuativa si appoggia delle navi del CNR e alle navi del progetto nazionale antartiche per operare le proprie campagne di misura e le proprie missioni, e in questo senso, diciamo, quindi l'utilizzo anche di campagne in sito, come si dice, e non solo a distanza come può essere col telelevamento o in laboratorio, è sicuramente, diciamo, di primo piano. Ancillarmente, giusto perché, diciamo, è andata agli onori delle cronache, voglio anche ricordare altri settori di attività che sicuramente mi avrò trascurati altri, ma insomma uno che è andato sullo studio delle comete, che, diciamo, nell'ambito dell'astrofisica è molto interessante, lo dico giusto perché magari, voglio dire, può attirare la curiosità di qualcuno che voglia interessarsi in più dettaglio alle attività che si svolgono a Navale. Ma sicuramente ne ho dimenticate altre, insomma, ho fatto
ecco. Mettiamo un poco a fuoco meglio lo studio delle onde elettromagnetiche. In che senso si studiano queste onde elettromagnetiche applicate al mare? Perché questo?
Insomma, l'idea è questa. L'onda elettromagnetica, vediamola come un elastico, se vogliamo, che percorre, diciamo, il mezzo, per esempio il vuoto, e a un certo punto urta la superficie del mare, lo dico tra virgolette. Questa interazione, questa perturbazione al suo cammino, da un lato permette che una parte dell'energia venga appunto rimandata indietro al radar che sta controllando l'ambiente, e dall'altro ci dà un'informazione sullo stato del mare, sul suo spettro, sulle sue condizioni, quindi di come si chiama, del suo stato, e in principio anche su quanto riguarda coperture di, per esempio, di oli inquinanti, cose di questo genere. Quindi capiamo che da un lato per esempio l'interazione permette di retrodiffondere, ovvero di dare un segnale al radar che sta controllando, e dall'altro questo segnale contiene delle informazioni che possono essere sfruttate per il controllo ambientale.
Ecco, mi pare che per quanto riguarda le onde elettromagnetiche e il mare si parla di, non so, VLF o vado errato.
Dipende, per la verità, gli ambiti delle frequenze sono i più ampi, si passa dai tradizionali sensori ottici, Landsat, Spot, ai sensori viceversa a microonde, e qui poi la casistica cambia di molto. Esiste poi, per la verità, l'uso delle onde elettromagnetiche, della loro propagazione anche per un altro ambito che non è solo quello di monitoraggio, di ricavare delle immagini, delle informazioni, per esempio sulle navi, sul loro movimento, sull'eruzione dei vulcani e così via, ma anche per quella che si chiama la radionavigazione, ovvero un supporto, se volete, alla navigazione per determinare il punto, per determinare la traiettoria e agevolare il compito del capitano e degli operatori di bordo. E in quest'ambito spesso sono adoperate le VLF, per esempio, qua ricordiamo tre sistemi di radionavigazione molto popolari, GPS satellitare, il Lorancio e l'Omega, ma insomma, diciamo, il GPS sicuramente, insomma, adesso tutti quanti sembra un po' come il telefonino che tutti debbano avere in tasca, a me ricevitore.
Allora, io da un po' di tempo sto cercando il legame che esiste fra la radio e il mare, soprattutto tra la radio e le imbarcazioni, perché siccome noi trasmettiamo su onde corte, quelli là che sono sulle navi e che hanno queste apparecchiature sono dei nostri potenziali ascoltatori.
Allora, cosa può... allora io dico per una cosa, diciamo curiosità personale, ma insomma che secondo me dovrebbe sempre suscitare interesse a chi ascolta questi segnali, una cosa misteriosa è che questi segnali appaiono la notte e scompaiono di giorno. Questo è uno dei misteri, lo dico tra virgolette, in realtà si chiama propagazione, appunto legata a fenomeni ionosferici, di mutazione diciamo della ionosfera, ma comunque un fenomeno sicuramente curioso e che dovrebbe suscitare in tutti noi un po' di magia a scoprire come mai certi segnali provenienti così da lontano siano percepibili in realtà spesso abbastanza nitidamente la notte e purtroppo non di giorno. Tra l'altro non nascondo che questa era una delle prime curiosità, diciamo, quando mi sono affacciato, quindi l'onda radio come mezzo di comunicazione a distanza. Questo è il primo fatto. Le onde corte, tra l'altro, principio sul quale si basano anche altri sistemi per altre applicazioni, permettono, almeno in alcune condizioni, di propagarsi a grandissima distanza ed avere una copertura, direi, quasi globale o diciamo di gran parte del pianeta. E questo è il primo aspetto, quindi lo strumento tecnologico, la tecnologia al servizio dell'uomo per la comunicazione, per la libertà e per la comunicazione. Sappiamo che questo insomma, è stato uno strumento concreto, diciamo, per diffondere e per portare diciamo delle informazioni dove non spesso era come dire realizzabile con mezzi fisici. Quindi questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, le onde elettromagnetiche e la propagazione, il loro impiego per il controllo ambientale, sicuramente quello che dicevo, ma anche per la salvaguardia della salute. A volte se ne parla in senso negativo e ovviamente ci possono essere dei sono allo studio anche degli effetti diciamo deleteri talvolta, ma anche oggi questo non è per la verità un campo principale di applicazione qui all'Istituto Universitario Navale, ma in ambito medico, le onde elettromagnetiche per al servizio dell'uomo in questo senso. Un primo servizio dell'uomo banale, voglio dire, da questo punto di vista, naturalmente non per cuocerlo, e viceversa i forni a microonde, i quali voglio dire sono un aiuto, ma non è solo questo, il telefonino, le cose. Diciamo naturalmente qui al solito che è sempre un grande dibattito, ma sicuramente le onde elettromagnetiche, le onde radio a servizio quindi diciamo dell'uomo e del suo progresso.
In questo periodo si parla di scomparsa della figura del marconista dalle imbarcazioni. Che futuro vede per chi è che intraprende questo tipo di studi di navali, no?
Lei sa meglio di me che insomma gli Stati Uniti, che un po' regnavano in questo, diciamo, hanno deciso di dismettere questo servizio, probabilmente, almeno per quello via il telegrafo per intenderci, rimarrà probabilmente come sistema diciamo ancillare, forse hobbistico in futuro, sicuramente diciamo la possibilità oggi quotidiana diciamo data da, faccio un esempio banale ma insomma poi concreto, del cellulare, mette sì che insomma basta premere un tasto e telefonare.
Lasciamo l'ingegner Migliaccio e spostiamoci in biblioteca con la dottoressa Fiore.
Per quanto riguarda le riviste, abbiamo un patrimonio di riviste sia scientifiche che tecniche abbastanza congruo. Citiamo senz'altro alcuni di questi titoli, il Journal of Geophysical Research, che un po' è stato e continua ad essere il fiore all'occhiello della nostra biblioteca, perlomeno nel campo scientifico. E, per quanto riguarda ecco la storicità, abbiamo un fondo che non è diciamo del navale, ma ci è stato dato in comodato d'uso dalla Marina Militare e appunto da un punto di vista storico chiamato impropriamente fondo borbonico, che comunque da un punto di vista storico è molto interessante perché appunto offre la possibilità di operare dei raffronti dal punto di vista scientifico laddove ci sono appunto delle opere risalenti al secolo scorso, se non addirittura ai secoli precedenti.
L'ingegner Migliaccio e la dottoressa Fiore ci hanno accompagnato nella nostra visita all'Istituto Universitario Navale di Napoli, dove peraltro si studiano le onde elettromagnetiche. La settimana prossima avremo un'intervista con un funzionario della Telecom Mare che di recente ha assunto il controllo delle radio marittime per mantenere i contatti radio fra navi e terraferma. Bene, ricordo che in redazione è disponibile un modulo per la collaborazione a Radio Magazine, il testo della trasmissione, un elenco dei programmi in italiano delle maggiori radio internazionali, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, tedesco, francese e italiano e il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle. Il nostro recapito AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.